Corpus Domini, corpo del Signore. Questa solennità che celebriamo ha origine umbra. Siamo fortunati, eh? Oggi celebriamo il 750° anno dal miracolo di Bolsena. Cosa accadde nel 1263? Fatto strepitoso, andate a vedere, ci sono ancora i segni, eh? Chi di voi va in questo mese ad Orvieto, non oggi, oggi c'è solo confusione, ma in questo mese andate a vedere il sacro corporale, quel corporale che era sull'altare di Santa Cristina in Bolsena, quando quel giorno, celebrando la messa, Pietro da Praga, un prete boemo ceco, della Cecoslovacchia una volta, venne a Roma per implorare dall'apostolo Pietro, dagli apostoli, il dono della fede nell'Eucaristia. Lui credeva, ma tutte le volte che celebrava la messa era assalito da un dubbio lancinante: Gesù Cristo, ci sei o non ci sei? Ma è vero che sei vivo o ce la raccontano? E lui era angosciato da questo continuo turbamento che ogni volta provava durante l'Eucaristia. Venne a Bolsena, vicino a Roma, e mentre celebrava la messa, spezzando l'ostia dopo la consacrazione, vide sbalordito davanti ai suoi occhi quell'ostia grondare sangue. Tanto sangue che macchiò il corporale, quellino quadrato che sta sotto i vasi sacri, 30x30, va bene, inamidato, macchiò la tovaglia, addirittura quel sangue scese sui gradini. Io ho visto le macchie, andate a vedere la Bolsena, Santa Cristina, fino il basamento dell'altare. Spaventato, Pietro da Praga concluse la messa in fretta e furia e andò ad Orvieto, dove Urbano IV si trovava, perché voi sapete che i papi Perugia ed Orvieto erano le città che spesso sceglievano come residenza o estiva o durante i pericoli romani, dei guazzabugli romani, per liberarsi da certi intrallazzi delle famiglie nobili di Roma. Venivano in Umbria o a Perugia o ad Orvieto. Urbano IV si trovava ad Orvieto. Pietro andò da Urbano e disse: Papa, vieni a vedere quel che è successo. Papa Urbano constatò con i suoi occhi il miracolo di quell'ostia grondante sangue. Da quel momento istituì la festa del Corpus Domini, dopo questo fatto, e fu innalzato quel monumento stupendo che è il Duomo di Orvieto, fiora l'occhiello dell'architettura, della scultura, della pittura dei nostri grandi italiani. Andate a vedere, Orvieto lo conoscete, un'ora di cammino, andate a vedere. Quella è sorto, quel Duomo, come monumento dopo la festa del fatto di Bolsena. Ma chi di voi è stato in altri luoghi, come per esempio a Lanciano di Chieti, vicino alla Pasta dei Cecco? Sono pochi chilometri, ecco, tanto per intenderci. Lì ancora un fatto più strepitoso. A Lanciano addirittura il Signore cambiò l'ostia acqua e farina nel muscolo cardiaco, nel cuore di Cristo. Andate, è tutto visibile. Hanno fatto nella chiesa, che sta al centro della piazza di Lanciano, tutta una zona riservata, perché da poco hanno rifatto l'ennesimo controllo scientifico per verificare se veramente quel muscolo cardiaco è un muscolo umano. Hanno fatto il DNA, hanno fatto tutti gli esperimenti scientifici per dire che è un cuore dell'uomo. Amici, Cristo ha trasformato un pezzo di pane consacrato in suo muscolo cardiaco. Andate a vedere. Andate a Cascia, anche a Cascia c'è un segno evidente del miracolo eucaristico, fatelo vedere. Un prete molto disinvolto e poco rispettoso di Gesù Eucaristia, doveva andare a portare la comunione ai malati. Prese quell'ostia, la schiaffò dentro il libretto di preghiere, sotto braccio, e Gesù Cristo non c'è stato al gioco, no? Dice, no, mi dispiace, caro prete, tu mi hai offeso. Che è successo? Quando il prete apre il breviario, va per prendere l'ostia, per darla al malato, si accorge che quell'ostia non gli viene via dal libro. Era Cristo che si era evidenziato, fatevi vedere, è ancora visibile a Cascia, il miracolo di un Cristo vivo dinanzi a un prete poco rispettoso dell'Eucaristia. Ne potrei citare 50.000 di questi fatti eucaristici. Mi pongo un problema. Ma, amici, voi che siete qui dentro oggi, ma voi avete bisogno che Cristo stamattina, Noè Gesù, lo fare, per carità, Mamma mia, sarebbe terribile. Se mentre io spezzo l'ostia accadesse un'altra volta che il sangue di Cristo macchia, io scappo via, dalla paura. Che non succede, è successo tante volte. Amici, potrebbe succedere. Fra noi, se non ci fossimo fra noi dei non credenti o dei dubbiosi come Pietro da Praga, il Cristo potrebbe ripetere questo miracolo davanti ai nostri occhi. Mamma mia, me lo auguro che non accada mai davanti ai miei occhi, non so davanti ai vostri. Ma è necessario che Cristo si manifesti così? No. Amici, il mistero dell'Eucaristia non è un problema umano. Se voi prendete quest'ostia adesso e la prendete consacrata dopo, se voi confrontate un'ostia come questa e quella di dopo e la mettete al microscopio, in laboratorio, gli effetti sono gli stessi, amici. Cioè Cristo non cade sotto le leggi umane della fisica della chimica, no? Voi vedete le stesse reazioni chimiche, ma qui c'è Gesù Cristo e qui c'è il pane. Come si spiega? Sono due piani diversi. Il piano della ragione, ed ecco la chimica e fisica. Il piano della fede, ed ecco Gesù Cristo. Io credo che Gesù Cristo è lì, non perché tocco, non perché vedo, ma perché Lui me l'ha detto. Fondamento della mia fede non è il laboratorio o il mio cervello. Fondamento della fede è la parola di Gesù. Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Prendete, bevete, questo è il mio sangue. Fate questo in memoria di me. Amici, noi oggi celebriamo questo mistero. Tutte le volte che celebriamo la messa, celebriamo la Pasqua di Cristo. Voi cosa dite quando io vi dico mistero della fede? E voi rispondete, annunciamo la tua morte, quale? Quella? Questa. E proclamiamo la tua resurrezione, quale? Quella no, questa di oggi. Noi annunciamo la morte e la resurrezione sotto i nostri occhi. Amici, ma ci pensate cos'è la messa? Ma ci pensate cosa fa il prete? Sto povero Cristo che è in mezzo a voi, peccatore come voi e più di voi, nelle cui mani Gesù Cristo si pone come agnello, nella cui bocca si pone come onnipotenza. Ma ci pensate il Signore che ha affidato a noi, uomini peccatori, questa grande realtà di poter cambiare un pezzo di pane in un Dio vivo e vero, corpo, sangue, anima e divinità, come 2000 anni fa camminava in Palestina. Capite, amici, cos'è la messa? Quando voi venite alla messa, non è un teatro, è un mistero. Quando voi siete qui con gli occhi sbarrati e il bambino suona il campanello, mettete in ginocchio, ci pensate in quel momento cosa accade? Alle parole dette da me, uno come voi, quel pane si trasforma in un Dio vivo, vero, vero uomo e vero Dio, davanti ai nostri occhi. Mistero della fede. Amici, c'è da inginocchiarsi, c'è da commuoversi davanti a questo miracolo strepitoso che Dio compie ogni volta che noi lo chiamiamo sull'altare. Non c'è bisogno, vedete, che Cristo si manifesti con cose straordinarie. Noi abbiamo la fede. E la fede in Cristo Eucaristia che viaggia con noi. Un Dio che, diceva, mia delizia è stare con i figli dell'uomo, però faccio sempre la volontà del Padre che mi ha mandato. Gesù era stretto fra due fuochi, fra la volontà del Padre che lo richiamava accanto a sé e il desiderio ardente di rimanere con noi. O resti o vai, diciamo, fra gli uomini, no. Gesù Cristo è restato e se n'è andato. Miracolo della fede, miracolo dell'onnipotenza, miracolo d'amore. Vedete, amici, come l'Eucaristia è un miracolo di fede. Noi non vediamo, ma ci inginocchiamo. Noi non tocchiamo, ma ci inginocchiamo. Noi non ascoltiamo le sue parole, ma le sentiamo nel cuore. Mistero della fede, mistero di speranza. Avete sentito Gesù cosa ha detto? Chi mangia la mia carne, sì che siamo cannibali, gli hanno detto a quei tempi, chi beve il mio sangue ha la vita. Non dice avrà futuro, può trasformare il tempo in eternità, può trasformare il terreno nella divinità. Mistero di speranza. Amici, quando ci presenteremo a San Pietro, noi gli diremo alla domanda, quante ticket hai d'Eucaristia? C'è una valanga, fammi vedere, avanti. È il ticket della vita eterna l'Eucaristia. È il passaggio per andare con il Signore Gesù per sempre della gioia. Ha la vita eterna, non solo qui, ma quella che non morirà mai, che non conosce tramonto. Mistero di fede, mistero di speranza, ma soprattutto, amici, mistero d'amore. Ditemi un po', voi mamme che generate i vostri figli, ditemi un po', ma quando avete la vostra creatura fra le braccia, ma mi sapete dire cosa c'è nel vostro cuore? Solo una mamma lo può dire, noi altri ci capiamo niente, no? Quando voi lo stringete, questo vostro sangue, questa vostra carne, che vorreste addentare quelle guancine con i vostri denti per dire è tanto il bene che te voglio che te mangio? Quante volte le mamme dicono così, te mangerei per il bene che ti voglio. È vero, non ho visto mai nessuna mamma mangiare i figli per l'amore che porta ai figli. Pensate, quello che una mamma non può fare, lo possiamo fare noi con Gesù Cristo nell'Eucaristia. Ogni volta che andiamo a fare la comunione, dovremmo dire, Gesù, io ti amo, ti voglio bene, che mo ti mangio, e ti mangio realmente. Quello che una mamma non può fare per amore, Gesù ce l'ha concesso nell'Eucaristia, miracolo di amore. Amici, che cosa grande. Vedete, oggi noi dobbiamo ringraziare il Signore. Io ogni giorno che passa ringrazio il Signore per la fede che ci ha dato. Io non so, non voglio fare polemica. Io rispetto tutte le idee, di tutti i tipi, tutte le persone, però consentitemi. Questi giorni abbiamo visto due funerali, quello di Rittelloni e quello di Franca Rame. Il Signore è misericordioso, sicuro, anche con tutti, sono d'accordo. Ma ditemi, che hanno visto i nostri occhi? Nel vedere quel cantante così caro a tutti, no? Io lo ricordo quando ero ragazzo, negli anni 60, che arrivò con rock, bellissimo, Rittelloni, il cuore matto, cuore matto, bellissimo, meraviglioso. Io non sapevo che Rittelloni fosse un ragazzo profondamente religioso e profondamente cristiano, non lo sapevo. Ho sentito il sacerdote che l'ho accompagnato al Signore, suo amico da sempre, chi ne ha celebrato le esequie giù a Divino Amore, ha raccontato questo prete come in questi due ultimi anni e mezzo di terribili sofferenze, ma soprattutto gli ultimi 3 mesi, Rittelloni ha chiamato il prete vicino a sé, lo chiamava, vieni, io voglio i conforti della fede, dammi Gesù Cristo, dimmi che dopo queste sofferenze c'è la vita eterna, fammelo sentire con la tua voce di prete, dammi la gioia del Signore. Quante volte ha ricevuto l'Eucaristia dalle mani di questo mio collega e mi ha detto, ha detto per televisione, sono rimasto edificato. Lui pregava con me, con una fede di un neofita, di uno fresco della fede. Ho goduto nel vedere quel trionfo d'amore. Anche i funerali possono essere momenti di grande gioia. Sì, certo, non di disperazione. Il dolore rimane dolore, le lacrime rimangono lacrime, ma la prospettiva dell'eternità cancella tutto, anche ogni minima sofferenza. Cosa abbiamo visto a Milano? Terribile, terribile. Dio è comunista, che etichetta brutta. Dio è femmina, ma Dio è amore. Non c'ha altre etichette, la Bibbia ce lo dice che Dio è amore. Sentire con quelle parole, lo senti il tono. Io sono rimasto gelato, ho provato un grande dispiacere, credetemi. Ho detto, Signore, abbi misericordia, tu che sei buono, ecco, apri il cuore di tutti, fa sentire la gioia a chi non ti conosce, a chi ti è lontano, fa sentire il tuo amore. Amici, ringraziate con me il Signore del dono della fede. Che dono! Io questi giorni ho fatto altro che ringraziare. Signore, grazie, grazie. Ieri due bambine, graziosissime, di prima e seconda elementare, mi hanno fatto un'intervista, carine. Dice, com'è che ti sei fatto prete? Come ha fatto a sentire la voce del Signore? E gli ho raccontato la mia esperienza. E tu dici, vedi bambine, io ero un brigantello, capirai, come tutti i ragazzi di periferia, una combinata di tutti i colori. In quinta elementare è arrivata la svolta. È arrivato il Signore che ti ha fatto una carezza e ti ha detto, oh, questa non è la tua strada, era tempo di guerra. E le bambine mi hanno detto, ma tu come hai fatto a capire che era il Signore? Due cose ho portato a queste bambine, che mi ha fatto sentire il Signore il dono della fede. Primo, mia mamma mi ha educato alla fede fin da bambino. Prima cosa, succhiando il latte di mia madre ho succhiato anche la fede, come dice Agostino d'Ippona, Sant'Agostino. Secondo elemento, era tempo di guerra. Io avevo il negozio di generi alimentari e io mangiavo, io ce l'avevo da mangiare, io la fame l'ho sofferta a casa mia. Chiaro? Andando in seminario nel 43 andavo a soffrire e non si mangiava lì, capito? E avevo il mio nonno che mi disse, il tuo nonno muore presto, cocco, tu me lasci, ma e morì l'anno dopo dal dolore che partì da casa. Pensate, ecco il segno preciso della chiamata di Gesù alla fede: lasciare la mia casa, lasciare i miei genitori, il mio nonno a cui ero terribilmente legato, e poi andare a soffrire quando in casa avevo ogni benessere. I due segni che erano tipici della chiamata di Gesù. E sono cresciuto così nella fede. Amici, oggi con me ringraziate il Signore del dono della fede. Ricordate, è il più grande dono che Dio ci ha fatto. Ma ditemi, guardatevi intorno, il mondo che crolla. Ma che mondo è questo? È un mondo di assassini, è un mondo di misfatti, bollettini di guerra a tutte le parti. E questo è il mondo, sì amici, questo è il mondo senza Dio. Il mondo nostro non è quello raccontato dalla TV, eh? Il nostro è un altro mondo. Chi parlerà di voi, bravi e oneste famiglie, che mai andate in copertina del telegiornale? Nessuno. Chi parlerà dei miei ragazzi meravigliosi, stupendi, che fanno il loro dovere, che a scuola sono esempio per tanti ragazzi che hanno abbandonato la fede? Chi parla di questi? Nessuno. Ringraziate il Signore, amici, del dono della fede. E oggi, davanti a Eucaristia, ringraziatelo con me. E nel mistero della fede diciamo, Signore, grazie, anche se io non ti vedo, anche se non ti sento, anche se non ti ascolto, io ti credo. Io di te mi fido, io a te mi affido, io da te mi lascio condurre.